forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Chi sono i giovani che fanno il servizio civile? Soprattutto, che cosa cercano e che cosa danno al paese? Benvenuti all'ascolto di questa prima parte del Mondo alla Radio. Buon pomeriggio, io sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono, come al solito, Luciana Fantini e Roberto Colangeli. Allora, in sostanza si è chiuso il bando per il servizio civile universale, ma che cos'è? Ecco, esso è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita dei giovani al servizio di difesa non armata e non violenta della patria, all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione, in sostanza, dei valori fondativi della Repubblica Italiana. Ecco, il servizio civile può essere fatto in Italia e all'estero e in alcuni settori, per esempio assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale, riqualificazione urbana, patrimonio storico, educazione e promozione culturale, agricoltura poi nelle zone di montagna, oppure agricoltura sociale e soprattutto promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata. Ma allora, vediamo a questo punto i numeri dell'ultimo bando per il servizio civile universale, la scheda di Marina Tomarro.
Sono quasi 86.000 le domande presentate al 9 febbraio 2021, a fronte di un totale di 55.793.000 posti di operatore volontario. Una delle principali novità di quest'anno è la possibilità di annullare la domanda e di ripresentarne una nuova entro la scadenza del bando. Al 9 febbraio sono stati annullati circa 9.000 domande. Per il Dipartimento delle Politiche Giovanili i dati continuano ad essere la prova dell'interessamento e dell'entusiasmo con cui i giovani rispondono alla possibilità di poter fare un'esperienza di cittadinanza attiva, impegnandosi per il bene comune e realizzando un percorso di crescita umana e professionale. I progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all'estero sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 28 anni.
Bene, allora, per parlare proprio di servizio civile nazionale abbiamo con noi Licio Palazzini, che è presidente della Consulta del Servizio Civile Nazionale. Buon pomeriggio, Palazzini.
Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
Grazie a lei per intervenire sempre su questi temi che coinvolgono tra l'altro una vastissima parte dei giovani. Senta, Palazzini, quanto si spende per il servizio civile nazionale? Perché noi tra l'altro ci ricordiamo che ci sono stati alcuni anni in cui diciamo questo servizio è stato davvero sottovalutato.
Beh, la spesa pubblica, cioè dello Stato, quest'anno è di 220 milioni per 49.000 posti dei 55.000 che vanno a bando, perché poi ci sono alcuni fondi europei che coprono altri 6.000 posti, quindi 220 milioni, un giovane per lo Stato costa 5.400 euro all'anno. Poi a questo vanno sommate le spese delle organizzazioni, perché noi che ci mettiamo il personale, le strutture, spesso arriviamo a cifre molto simili a quelle che spende lo Stato. Questa è la situazione dell'oggi. Per i prossimi anni ci sono in legge di stabilità 300 milioni per il 2021 e 2022, si parla di 55.000 posizioni possibili ogni anno, anche se poi stranamente nel 2023 si ritorna a 97 milioni e mezzo, quindi sarà bene che sia colmata questo deficit.
Ecco, tutto questo logicamente compatibilmente purtroppo con gli equilibri di bilancio e appunto con la situazione contabile dello Stato, seppur sappiamo che il servizio civile spesso dà un apporto fondamentale in tanti territori. Allora, appunto, un apporto fondamentale durante la pandemia lo ha dato per esempio il terzo settore. La stessa cosa, e soprattutto durante il lockdown, lo ha dato il servizio civile?
La data del servizio civile in un modo concreto, perché nei mesi di marzo e di aprile, quando tutto era chiuso, c'erano comunque 3.200 operatori volontari che continuavano, soprattutto con le associazioni di cura della persona, a fare giorno per giorno il servizio civile. Dopodiché ha ripreso velocemente quota e già ad aprile, maggio e giugno siamo arrivati a 30.000 giovani in servizio civile che hanno mantenuto attività per servizi educativi, oppure hanno fatto monitoraggi ambientali, oppure hanno permesso l'accesso virtuale al patrimonio storico, perché molti lo hanno fatto in presenza, ma moltissimi da remoto il servizio civile.
Senta Palazzini, io qualche giorno fa, sbirciando un po' su internet, ho visto una sua intervista a Vita in cui lei in sostanza si lamentava che i ragazzi del servizio civile però ad oggi non sono molto considerati dal paese, e soprattutto qual è, se si può fare, un raffronto con il resto d'Europa?
Beh, nel resto d'Europa, tranne la Francia e la Germania, che hanno esperienze simili alle nostre, non c'è una dimensione di servizio civile così radicata e così estesa, quindi questo è un motivo anche di vanto nostro nei confronti dell'Unione, diciamo. E per quanto riguarda invece la valorizzazione, qui ci sono due valorizzazioni da fare. Una è delle capacità che i giovani acquisiscono durante l'anno attraverso anche un sistema di validazione e certificazione delle competenze, e dall'altra però anche degli adulti che permettono ai giovani di acquisire queste competenze. Se ci fosse una stabilizzazione pluriennale del contingente, sarebbe un modo per raggiungere meglio questi risultati.
Ecco, perché l'impressione è che tra l'altro i fondi per il servizio civile quasi ogni anno vengano contrattati nelle commissioni, soprattutto bilancio e affari sociali di Camera e Senato, e poi è chiaro che se non c'è una stabilità di fondi fissata, magari a prescindere, tanti progetti rischiano di non partire, o quantomeno questi ragazzi non hanno una certezza.
Beh, già quest'anno, che comunque è un anno buono, perché insomma 55.000 posizioni è un buon risultato, ma erano 67.000 le posizioni proposte dagli enti, quindi anche se qualcuno ha sbagliato a scrivere qualche progetto, ma almeno 10.000 possibilità di impiego già quest'anno sono andate a finire al macero, quindi capisce che in queste condizioni prima si fa la stabilizzazione del contingente del servizio civile e prima i giovani possono programmare, e anche le organizzazioni, gli investimenti che devono fare.
Senta, voi allora appunto alle forze politiche che cosa chiedete, e soprattutto con al nuovo governo? Sappiamo che ci sarà, arriverà il recovery plan, non sappiamo se questo in qualche modo potrà incidere anche sui fondi del servizio civile, però considerato che questa è un'attività che serve molto al territorio, per esempio dovrebbe essere un'attività green, è probabile che il servizio civile in tutto questo potrebbe prima o poi rientrare, che dice?
Beh, al momento c'è, ma veramente per un piccolo pertugio, quindi il pertugio deve diventare una porta perché il servizio civile possa esprimere il suo contributo all'innovazione. L'innovazione digitale, ma quando 20.000 giovani hanno fatto servizio da remoto, non è innovazione digitale praticata, combinata con servizi di pubblica utilità, se vogliamo usare questo termine, e soprattutto per il terzo settore, per la pubblica amministrazione, gli enti locali, le ASL, il servizio civile è un'infrastruttura oramai essenziale per poter dare qualità e rapporto umano a tutte le attività che siamo chiamati a svolgere.
Senta, per chiudere, che cosa si sente di dire ai ragazzi del servizio civile, come si sente, tra virgolette, di incoraggiarli?
Beh, avere le idee possibilmente chiare su quello che gli piace fare, ma anche informarsi bene, perché un anno è una risorsa enorme per crescere, per imparare a conoscersi, per mettersi alla prova e anche per imparare ad essere delle persone più autonome, quindi è bene fare il servizio civile.
È bene fare il servizio civile. Allora, abbiamo avuto con noi Licio Palazzini, che è presidente della Consulta del Servizio Civile Nazionale. Buon pomeriggio, Palazzini.
Grazie, buon lavoro a voi.
Grazie Palazzini. Allora, noi continuiamo col nostro programma, perché molto attiva nel servizio civile nazionale è la Caritas italiana. Pensate che sono 172 i progetti dell'organismo inseriti appunto nel bando che in sostanza è scaduto. Ecco, tutti i progetti hanno la durata di 12 mesi e vedranno coinvolti anche 536 operatori locali di progetto, ovvero queste sono le persone che accompagneranno i giovani volontari nello svolgimento del loro servizio. Sentiamo proprio che cosa ci ha detto in merito il referente della Caritas italiana, Diego Cipriani.
I nostri progetti, nella maggior parte dei casi, appartengono al settore dell'assistenza. Diciamo che almeno l'80% dei progetti che sono a bando riguardano appunto l'assistenza. Per assistenza intendiamo ovviamente assistenza a persone in condizioni di disagio o di esclusione sociale, soprattutto adulti e anziani. Poi abbiamo un'altra parte di progetti che riguardano il settore dell'educazione, soprattutto dei giovani e dei minori, e poi c'è comunque qualche progetto ad esempio sull'agricoltura sociale, però il grosso è ovviamente, come tutte le attività della Caritas, nel settore assistenziale, il che non significa che non facciamo ovviamente anche la promozione delle persone attraverso i nostri servizi, insomma.
Ecco, e verso quale aree del mondo essenzialmente vi orientate?
Quest'anno abbiamo anche 7 progetti all'estero. E sono in 8 paesi, quindi abbiamo in Albania, in Bosnia, in Etiopia, a Djibouti, in Guatemala, in Senegal, in Sierra Leone e in Ruanda. Sono progetti diciamo classici, nel senso che sono da anni che sono mete di nostri volontari che appunto svolgono lì il loro servizio civile.
Senta, chi da voi poi fa il servizio civile in qualche modo mantiene un rapporto con la Caritas? In sostanza questo è un punto di partenza per un maggiore impegno soprattutto nella società?
Beh sì, in realtà abbiamo notato che mentre prima con gli obiettori di coscienza erano magari giovani che già facevano il servizio in Caritas, avevano comunque attività di volontariato e poi facevano il servizio civile, oggi spesso e volentieri succede esattamente il contrario, quindi il servizio civile è l'inizio di un rapporto che può durare anche dopo il servizio, ovviamente non con una presenza così come richiesta dal servizio civile. Oggi sono 25 ore praticamente di servizio settimanale, però sono molti giovani che continuano il loro impegno in Caritas o nei vari servizi anche dopo il servizio civile. Questo significa che comunque, come poi testimoniato dal monitoraggio che facciamo, è un'esperienza che ha riscosso anche successo tra i giovani, quindi molti tra l'altro lo rifarebbero.
Bene, molti lo rifarebbero, così ha detto Diego Cipriani della Caritas. Dunque, le storie di queste ragazze e ragazzi sono tante, dimostrano anche la voglia di tanti giovani di mettersi in gioco, di conoscere meglio i luoghi dove vivono. Sì, perché è vero che molti vogliono andare all'estero, ma anche tanti guardano a che cosa c'è alle porte di casa loro. È il caso di Deborah Nistro di Pescara, sentiamo che cosa ci ha detto.
Ho svolto il servizio civile da gennaio del 2020 fino a metà gennaio del 2021 all'interno del progetto Prima, che aveva come sede il centro di accoglienza della, diciamo, gestito dalla Caritas di Pescara, che accoglie delle donne rifugiate sole o con minori o in stato di gravidanza. Poi, a causa dell'emergenza Covid, il mio servizio è stato un po' rimodulato e ho svolto anche delle ore all'interno dell'Emporio della Solidarietà di Pescara, che offre un servizio come se fosse un supermercato.
Certo, allora. Senta, che cosa l'ha spinta a fare questo? Perché, insomma, non sono tantissimi i giovani che hanno voglia di fare un'esperienza così diretta, anche secondo me, anche toccante dal punto di vista personale. Lei, diciamo, qual è stata la pulsione che l'ha mossa?
Io ho scelto di fare il servizio civile per fare un'esperienza sia, diciamo, di crescita personale, perché ero molto interessata, diciamo, all'ambito dell'immigrazione, volevo dare una mano nel concreto. Quindi quando ho visto il bando che c'era questa possibilità, ho subito scelto di mettermi in gioco per provare a fare qualcosa di più al servizio della comunità. questa è stata la principale motivazione. Poi logicamente è sempre un'esperienza di crescita personale, professionale, comunque di mettersi in gioco all'interno di un'organizzazione grande. Questo.
Senta, lei quanti anni ha?
27.
E sicuramente avrà toccato delle storie che probabilmente l'hanno anche, tra virgolette, impressionata, se non altro, come è uscita da questo periodo?
Sicuramente cresciuta, perché ho incontrato veramente dei vissuti anche di ragazze molto più piccole di me, che avevano vissuto esperienze che vediamo molto lontano dal nostro mondo, dalla nostra fortuna, tra virgolette. Quindi sicuramente come se sono un po' uscita dalla mia bolla di privilegi, ho toccato con mano un po' la sofferenza altrui, ho cercato nel mio piccolo di dare il mio contributo.
Senta, quindi, c'è qualche storia che l'ha impressionata in modo particolare, o quantomeno che le è rimasta dentro rispetto alle altre? Qualche persona che anche lei ha conosciuto e che magari, con cui magari forse è ancora in contatto?
Sì, assolutamente, assolutamente. C'è stata una madre che era accolta nel centro, che aveva dei bambini ed era uno stato di gravidanza, per cui io mi sono molto affezionata ai bambini inevitabilmente, e ancora oggi nei compleanni dei bimbi sono stata invitata, quindi assolutamente sì, sono delle relazioni, dei rapporti che mi porterò dentro a vita.
Consiglierebbe a qualcun altro di farlo?
Sì. Sì, sì, assolutamente. Non solo il servizio civile in generale, ma anche il servizio civile proprio in Caritas, perché credo che sia una realtà molto vicina alla comunità, molto vicina al territorio, in cui ci sono persone vulnerabili ma che possono dare tanto. All'inizio si va con il pensiero io posso dare, ma in realtà è molto più quello che si riceve forse.
Lei pensa in qualche modo nella sua vita lavorativa di continuare anche su questo filone?
Sì, mi piacerebbe tanto rimanere nel mondo del sociale, nel mondo dell'immigrazione, con un'utenza vulnerabile, anche per continuare un po' il mio percorso di studi in questo ambito.
Ecco, e poi c'è il siciliano Daniele Monteleone. Nel 2017 scrive: Daniele, ho provato a entrare nel cuore del quartiere Zisa di Palermo, oltre che col corpo, con la mente, all'interno di una comunità, dice ancora Daniele, che fonde il proprio rapporto con il prossimo sulla fiducia, sulla scommessa, sentite, senza quotazione, che si può migliorare una periferia disagiata con il duro lavoro. E allora sentiamo proprio l'esperienza di Daniele Monteleone.
Mi sono occupato di attività all'interno di un centro aggregativo giovanile, quindi sostanzialmente laboratori con i ragazzi, attività con i ragazzi, adolescenti, anche più piccoli degli adolescenti, quindi tante attività con i ragazzi. Il centro, che si chiama Centro Tau, è appunto un centro aggregativo nel quartiere della Zisa, che si occupa di contrasto alla povertà educativa, di contrasto alla dispersione scolastica, quindi è un punto luce di Save the Children all'interno di un luogo molto, molto precario della vita adolescenziale. Ecco, quindi.
Che cosa le ha dato anche a lei questa attività? In sostanza, che cosa ha potuto capire magari di una parte della sua città che magari lei non conosceva?
Sì, esattamente. Infatti io non sono di quel quartiere, sono di un'altra parte della città. Però l'attività lì al Centro Tau con il servizio civile mi ha dato l'opportunità di conoscere sicuramente delle difficoltà che non facevano parte della mia vita quotidiana, quindi anche di imparare a interfacciarmi con dei ragazzi molto più piccoli o leggermente più piccoli di me, perché stiamo parlando di un servizio civile in cui io avevo poco più che 22-23 anni, mentre i ragazzi potevano averne 16-17, quindi mi sono potuto interfacciare con dei ragazzi giovani di un'estrazione sociale totalmente diversa, con delle difficoltà molto diverse, delle famiglie molto particolari, anche con problematiche di origine legale, quindi insomma ho potuto capire quali sono tanti problemi a cui non ero abituato, ecco, in un certo senso. Però allo stesso tempo mi sono potuto inserire, ho fatto tante amicizie, ho imparato in un certo senso a convivere con delle realtà che molte persone in realtà alle quali molte persone sono indifferenti, ecco. Quindi mi ha insegnato ad aprire gli occhi piuttosto che chiuderli rispetto alla periferia, rispetto a luoghi che normalmente consideriamo non luoghi, o comunque posti che nessuno vorrebbe frequentare, posti in cui nessuno vorrebbe passare. Ecco.
Senta Monteleone, l'hanno vista un po' come un estraneo, oppure questa amicizia, questa forma d'aiuto è scattata subito?
Allora, la mia fortuna è stata quella di conoscere il Centro Tau prima del servizio civile, quindi circa un anno prima io ho avuto opportunità di andare in questo posto per alcuni incontri, per alcuni laboratori. Successivamente ho colto l'occasione del servizio civile per approfondire l'attività all'interno di quel quartiere, quindi la mia passione per il volontariato, il volontarismo in un certo senso, l'associazionismo era già presente, quindi entrando a contatto con i ragazzi grazie al servizio civile in realtà non ho avuto grandi difficoltà, i ragazzi non mi hanno visto come uno sconosciuto perché nel quartiere qualcuno già mi conosceva. La vera differenza è stata quella delle famiglie e degli adulti che dapprima, non conoscendomi, magari non sapevano chi fossi, non sapevano chi era questo ragazzo insieme a tanti altri ragazzi ovviamente che frequentavano il centro, mentre col tempo ho notato una grandissima differenza anche nel modo di entrare nelle dinamiche delle famiglie, dei genitori. Quindi la differenza si è notata perché chi si occupa dei ragazzi in un quartiere come quello della Zisa, ma comunque in generale nelle periferie, entra anche nel cuore delle stesse famiglie. È un po' il segreto, è il punto debole di ogni comunità d'altronde, i bambini. Quindi è stato questo lo snodo principale.
Va bene, vuole aggiungere qualcos'altro?
Sì, in realtà prego. Vorrei aggiungere che durante il servizio civile nei laboratori di scrittura che abbiamo fatto, durante tutti i laboratori che sono nati all'interno dell'attività, è nata anche una passione, quella mia, quella per il giornalismo, che ha fatto nascere un giornale con altri miei colleghi, e quindi una realtà come quella di Eco Internazionale che abbiamo fatto nascere è nata anche grazie alla passione per i laboratori, per la scrittura e per il giornalismo con i ragazzi. Quindi insomma ha fatto nascere anche altre cose al di fuori nella mia vita personale.
Diciamo allora c'è stato un vero scambio in qualche modo.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Benissimo, allora finisce qua questa puntata del Mondo alla Radio dedicata al servizio civile universale. Io vi ricordo che sono quasi 86.000 le domande presentate al 9 febbraio 2021 per un totale di quasi 56.000 posti di operatore volontario. Davvero una grande occasione per tanti giovani in tanti settori importanti, dall'assistenza alla protezione civile, al patrimonio ambientale, quello storico, culturale, all'agricoltura, ma soprattutto alla promozione della pace tra i popoli e alla non violenza, alla difesa diciamo non armata del proprio territorio. In sostanza, ripeto, una possibilità per tanti giovani di fare anche un'esperienza non solo lontano dalle proprie case, ma come avete sentito anche da Daniele Monteleone e Deborah Nistro, anche un'esperienza alle porte di casa per conoscere magari tante realtà sociali, tanti quartieri che non si conoscevano, per conoscere anche soprattutto tante storie di umanità. Io per il momento vi lascio, però vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana Italia perché tra poco c'è la seconda parte sempre del Mondo alla Radio.
Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.